Cari amici radioascoltatori, non sono Oscar Grandotto, sono Pierluigi Bianchi Gagliesi che questa sera vi accompagnerà in questa trasmissione in sostituzione del conduttore che per motivi familiari oggi sarà assente e che comunque ritroverete con voi a partire dalla prossima settimana. Questa sera siamo in attesa, come è consuetudine, del collegamento con Claudio Nalin e siamo in attesa anche di collegarci in collegamento con la radio Buon Consiglio, che è la radio con cui normalmente facciamo in tandem questa trasmissione settimanale. Quest'oggi con Claudio parleremo dell'importanza del rosario. Parleremo di Fatima, parleremo di tanti argomenti collegati all'importanza di questa fondamentale devozione e soprattutto metteremo l'accento sulla relazione che c'è tra la devozione e il rosario, la vita di tutti i giorni, i grandi scenari che la Madonna in qualche modo ci ha lasciato intravedere in queste sue apparizioni e soprattutto la gravità dell'ora presente, rappresentata non soltanto dagli avvenimenti che stanno accadendo attorno a noi, ma soprattutto da quegli accadimenti interiori e personali che determinano le grandi scelte nelle nostre esistenze, e cioè soprattutto la scelta di orientare la nostra vita verso Dio o contro Dio o addirittura rimanere nella più totale indifferenza, come spesso accade oggi a molte persone. Credo che abbiamo già in linea Claudio Nalin, che credo ci stia ascoltando e che saluto perché dovrebbe essere già in collegamento. Claudio,
Pronto.
buonasera.
Buonasera, ben trovati tutti quanti. Allora, tu hai già fatto la presentazione?
Io ho soltanto accennato che questa sera parleremo del rosario e soprattutto della relazione tra il rosario e le apparizioni di Fatima.
Sì, e praticamente della lettera
Ecco.
che padre. Cioè che Lucia ha scritto a Padre Fuentes mostrando, ecco, i mali che avremmo incontrato se non avessimo dato retta ai richiami della Madonna. Comunque poi leggeremo questa lettera, vero che ce l'hai, mi sembra, anche
Sì,
tu
sì.
e anche Antonio. Antonio in linea, sì?
Ave Maria.
Antonio, Ave
Ave Maria.
Maria.
Un saluto a
Ecco.
tutti, Ave Maria.
Per cui, allora possiamo procedere, ecco. Chiedendo l'aiuto alla Madonna, siamo nel mese del Rosario, chiaramente parleremo del Santo Rosario, ecco, e della richiesta fatta dalla Madonna, cioè tutto si può ottenere, dice, problemi personali, familiari, nazionali, internazionali, tutto con il Rosario, ma c'è anche, cioè, questo che cosa significa? Quando noi preghiamo la Madonna e diciamo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Lei prega per noi peccatori, è la sua preghiera, non è come la nostra. Ed essendo madre, noi la supplichiamo, quando prega lei è una preghiera diversa dalla nostra, però dobbiamo provocarla con tanti rosari, insistere. Dice: bussatevi, sarà aperto, insistete, insistete. Cioè, la Madonna deve farci ottenerci questa grazia, però a suon di rosari. Che mancano all'Italia. Negli anni 50 si calcolavano un 30 milioni di rosari al giorno, si, diciamo, dalle famiglie e anche dalle famiglie religiose, ecco, un 30 milioni di rosari al giorno erano minimo. Oggigiorno abbiamo calato i rosari, sono aumentate le disgrazie perché non vogliamo dare retta. Comunque procediamo. Ecco, Antonio, sei tu che parti con.
Allora Claudio, appunto come diceva il nostro
Pierluigi.
Pierluigi, stasera cercheremo di affrontare questa tematica, ecco, del rosario e anche degli avvenimenti odierni visti alla luce di Fatima, non soltanto attingendo, diciamo, non soltanto attingendo a quelle che sono state le rivelazioni, fatte tra il 1915 e il 1917, no? Ai tre pastorelli. Attingeremo anche a questo documento che potremmo definire un documento esplosivo, fra poco vedremo perché, questa lettera di Suor Lucia a padre Agustín Fuentes, che è datata 1958, cioè ha visto la sua stesura definitiva nel 1958, sembra come frutto anche un po' di un'intervista che padre Agustín Fuentes poté fare a Suor Lucia nel dicembre del 1957. E io avrei, se voi siete d'accordo, diviso in tre parti questo documento. Ve ne voglio leggere la prima parte e poi appunto cercheremo un po' di sviscerarne il significato. Siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? Siamo ormai la data 1957, una dozzina d'anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi le cose che si diranno qui riguardano il periodo post bellico, cioè quello che stiamo vivendo ancora oggi. Sentite un po' che cosa dice Suor Lucia. Padre, si riferisce naturalmente a padre Agustín, cioè padre, la Madonna è molto scontenta perché non si è fatto caso al suo messaggio del 1917. Né i buoni né i cattivi vi hanno fatto caso. I buoni vanno per la loro strada senza preoccuparsi e non seguono le norme celestiali. I cattivi nella via larga della perdizione, non tenendo in alcun conto i castighi minacciati. Creda, padre, il Signore Dio molto presto castigherà il mondo. Il castigo sarà materiale. E si immagini, padre, quante anime cadranno nell'inferno se non si prega e non si fa penitenza. Questa è la causa della tristezza della Madonna. Padre, lo dica a tutti che la Madonna tante volte mi ha detto che molte nazioni spariranno dalla faccia della terra. Nazioni senza Dio saranno il flagello scelto da Dio stesso per castigare l'umanità. Se noi, per mezzo dell'orazione e dei santissimi sacramenti, non otterremo la grazia della loro conversione. Lo dica, padre, che il demonio sta attaccando la battaglia decisiva contro la Madonna, perché ciò che affligge il cuore immacolato di Maria e di Gesù è la caduta delle anime religiose e sacerdotali. Il demonio sa che i religiosi e i sacerdoti, trascurando la loro eccelsa vocazione, trascinano molte anime all'inferno. Siamo appena in tempo per trattenere il castigo del cielo. Abbiamo a nostra disposizione due mezzi efficacissimi, l'orazione e il sacrificio. Il demonio fa di tutto per distrarci e toglierci il gusto della preghiera. Ci salveremo oppure ci danneremo. Ecco, mi fermo qui. Questo è proprio un terzo circa di questa lettera. Claudio, ecco, tu hai ascoltato e conosci bene questa lettera, altrettanto il nostro Pierluigi. Che cosa possiamo dire rispetto a queste affermazioni?
Ma, guarda, mi sembra proprio aggiornatissimo intanto, perché quello che è scritto, se non ci abbiamo creduto prima, ci tocca crederlo adesso, perché ci siamo proprio in mezzo a tutte queste vicende così tristi. Ecco, oggi per esempio leggevo, a proposito di demonio, leggevo che alla Radio Vaticana hanno trasmesso il presidente degli esorcisti, ecco, ha detto che aumentano quantitativamente ed esponenzialmente i casi di persone indemoniate, perché le pratiche sataniche si moltiplicano, i ragazzi forse ci scherzano, non si sa, però aumentano praticamente le vittime anche visibili del demonio, ma poi ci sono le vittime che non si vedono, e siamo tutti vittime se non preghiamo molto, se non viviamo in grazia di Dio, e riesce a farci dire, a farci pensare delle cose che sono contrarie a quelle che ci ha insegnato nostro Signore. Ecco, dunque, Padre, la Madonna è molto scontenta perché non si è fatto caso al suo messaggio del 1917, per cui la Madonna è scontenta. Lucia riferisce che non ha mai visto sorridere la Madonna. Hai voglia tu di farla sorridere una madre che vede i figli che vanno perduti? E dice, nei buoni nei cattivi vi hanno fatto caso, cioè i buoni vanno per la loro strada senza preoccuparsi e non seguono le norme celestiali. Praticamente ogni cristiano non può essere come Caino, perché Gesù Cristo, cioè il cristiano è uno che segue Cristo, Cristo non è Caino, Cristo è venuto, ha dato la sua vita per noi. Noi invece pensiamo, senza collaborare con Lui, dando la nostra vita per gli stessi fini per cui l'ha offerta nostro Signore, noi non siamo cristiani che seguono Cristo, perché chi vuol seguire Cristo deve rinnegare se stesso. Ecco, non ci sono né giustificazioni e neanche concessioni, bisogna convertirsi. Oggi abbiamo imboccato la via larga della giustificazione e della permissione. Poi con la parola misericordia vogliamo coprire tante magagne che non vogliamo risolvere cambiando vita, per cui speriamo che il Signore, anche senza che noi cambiamo vita, ci salvi lo stesso. Ma questo sono discorsi da falsi profeti, perché non è così. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Per cui nei buoni, cosiddetti buoni, ma bisogna vedere se sono buoni, perché Gesù nel Vangelo a un certo momento dice, se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, per cui hai voglia tu di essere buono. Ecco, qui né i buoni né i cattivi vi hanno fatto caso, cioè noi speriamo sempre che le cose si risolvino da sole e speriamo sempre che il Signore, avendo misericordia, anche se noi continuiamo a far buchi nella barca di Pietro, la barca comunque non si riempia mai di acqua, invece è piena d'acqua.
Claudio, mi viene in mente un'osservazione su cui volevo sentire un tuo parere riguardo quello che tu hai detto sul fatto che la Madonna non rideva, non aveva niente da ridere, soprattutto in una situazione gravissima come quella che veniva denunciata, no, in quel momento, ma ancora di più oggi. Quello che mi colpisce è che oggi più che mai non c'è gente seria, cioè si vede sempre questo atteggiamento da homo ridens che ride ininterrottamente quando non c'è proprio un bel niente da ridere, e più diciamo le persone vivono queste vite, diciamo così, disordinate, immorali, perverse addirittura, più si ostenta questo atteggiamento diciamo da uomo gaudente, sorridente, felice, eternamente felice, che è qualche cosa che stride profondamente con quella che è la sostanza di vite interiori invece completamente alla deriva. Cioè più si è in una situazione di deriva morale, più invece all'esterno si cerca di dare questa diciamo questa immagine di persona gaudente e ridente. Io tante volte nelle trasmissioni dico, non c'è niente da ridere, ma cosa c'è da ridere in una situazione come questa, in cui si pretenderebbe di far ridere nostro Signore mentre sale sulla via della croce o mentre viene flagellato? Io credo che nostro Signore non rideva, nostro Signore non aveva nulla di che, diciamo, sorridere e ridere, ma anzi il suo volto era un volto che ci richiamava la serietà. Ecco, su questa ambiguità di questi atteggiamenti tipici di oggi mi farebbe piacere un tuo parere. Guardavo delle fotografie, questa è una cosa interessante, per esempio dei bambini fino agli anni 50-60, se voi guardate le foto dei bambini, per esempio nelle foto scolastiche, si vede che i bambini fino a quegli anni non ridevano. non ridevano, erano seri, cioè c'era un atteggiamento che era strutturalmente più serio, e questo si notava anche all'esterno. Oggi ridono tutti, oggi devono ridere tutti, e questa quasi imposizione hollywoodiana, no, del ridere, del sempre essere così positivi, no, è qualche cosa che purtroppo invece si contrappone a questo marciume che spesso soggiace nelle anime e che e si vuole mascherare forse con questo atteggiamento. Che cosa ne pensi? Pensi, Claudio, di questo?
Guarda, io direi che tra qualche giorno appunto si festeggerà da parte di questi poveri disgraziati che non hanno capito il gioco, perché l'unico che ride o sghignazza è il demonio, vedendo quanto fessi siamo, diciamo, usando un termine che spiega tutto. E poi noi vediamo, ecco, che nel tempo in cui la Chiesa propone i santi, che sono persone serie, cioè che hanno seguito seriamente Gesù Cristo, e i defunti che stanno pagando, diciamo, il conto delle loro mancanze, diciamo che la Chiesa è invitata, vero, a pregare molto, a riflettere molto, a dire: vedete, i santi sono in paradiso, i defunti non ancora, per cui pensate a queste due situazioni. Ecco, il nemico ha proposto invece Halloween, cioè praticamente la sghignazzata, lo scherzetto e il dolcetto, e però il demonio ride perché ci ha proposto una bella zucca vuota, dove all'interno questa zucca è illuminata da una candela, per cui pensate un po' che differenza passa tra la luce che viene da Dio e quella di una candela. Però zucca vuota, e difatti abbiamo le zucche vuote, perché se ci propongono quelle feste, tu prova a dire che quelle feste non sono buone, ti aggrediscono, ti dicono: no, ma che storia, ma i bambini. Ecco, devono ridere, devono scherzare su cose che praticamente sappiamo anche i rischi che si corrono con questi giochi. Ecco. Ma la Madonna non può sorridere, perché lei vede chiaramente la situazione come è combinata, e noi non possiamo dire che stiamo andando verso il meglio, ma stiamo andando verso quel castigo che lei promette. E tu pensa che oggigiorno non si può neanche dire castigo, perché il Signore, che perdona tutti, non castiga nessuno ed è felice, è Lui che ride ed è così buono che proprio i nostri peccati a Lui non interessano niente. Ecco, così si spiega, ed è chiaro che tu guasti, diciamo, guasti le coscienze. Difatti quei bambini che tu dicevi degli anni 50, diciamo che studiavano il catechismo di San Pio X, e le cose le sapevano bene. Oggigiorno non sanno niente, e gli pare che comunque quello che propone Mamma TV, oppure diciamo tutto ciò che per il mondo passa, sia la vera religione. Ecco, quella è la religione del tempo attuale, la religione che ci porta alla perdizione. Qui Lucia parla di castighi minacciati e di quante anime andranno perdute, cadranno all'inferno. Lei le ha viste, quelli che dicono che l'inferno non c'è, che l'inferno è vuoto, che l'inferno ci vanno proprio pochissimi, ecco, questi però non hanno visto nulla. Lucia parla per esperienza, perché l'ha visto. Se non vi sta bene Lucia, diciamo, mettiamo in campo Santa Teresa d'Avila, ecco, che dottore della Chiesa, per cui, ecco, il Signore gli ha fatto vedere che le anime vanno all'inferno come fiocchi di neve di un'intensa nevicata invernale, per cui anche lei conferma questo numero. Poi vi è un altro racconto, però, di un santo sacerdote che un giorno, facendo una catechesi sotto un olmo, era fuori dalla chiesa, c'era un albero, un olmo, e dice: guardate che le anime dell'inferno ce ne vanno così tante, dice, quante, guardate, se le foglie di questo albero cadessero a terra, quella è l'intensità delle anime che vanno all'inferno. non l'avesse mai detto, perché senza vento, senza terremoti, senza niente, in un istante l'albero è rimasto spoglio, sono cadute tutte le foglie. Per cui questi sono fatti, gli altri sono teorie da falso profeta, per cui le anime vanno all'inferno e dobbiamo pregare, la Madonna è venuta a chiedere di pregare, offrire sacrifici per salvare quelli che vanno all'inferno. Oggi, diciamo, con questo allentamento, con queste coscienze alla Nutella, diremmo così, non si riesce a far capire che ci sono tante anime che vanno all'inferno e i cristiani non possono vivere una vita così, diciamo, piatta, così insulsa, così tiepida. È vero, il Signore dice che i tiepidi li vomita, pensa un po'. Ecco, pertanto le cose serie parlano seriamente, poi ci sono quelli che ci raccontano le barzellette, e quanti ci credono le barzellette.
Claudio, volevo ritornare su un'osservazione che tu hai fatto facendo questo commento, che riguardava proprio il fatto che stanno diciamo espugnando dal catechismo il concetto di giustizia di Dio, cioè Dio è solo misericordia e non è giustizia. Quando questo pensiero diciamo si faceva strada soprattutto nel post concilio, con posizioni anche abbastanza diciamo abbastanza rilevanti e così diciamo che sconvolgevano quello che era l'insegnamento tradizionale, c'era nelle famiglie cattoliche, avveniva che da una parte veniva diciamo si subiva questo tipo di insegnamento che è completamente contro la tradizione della Chiesa, no? Dio misericordia non è giustizia, come se le due cose fossero in contraddizione. Dall'altra parte però le famiglie continuavano a esercitare la giustizia diciamo nell'educazione dei figli, quindi il padre normalmente, oltre ad essere misericordioso, è anche giusto, perché chi non è giusto non è una persona che ama i figli, perché premia soltanto e non castiga. Quindi non può esistere un concetto di giustizia che escluda anche il castigo e la punizione. Quindi esisteva praticamente questa contraddizione: da una parte a livello dottrinale si insegnava che Dio è solo misericordia, che Dio non punisce, dall'altra parte nelle famiglie ancora resistevano dei modelli educativi che si conformavano all'insegnamento tradizionale della Chiesa. Oggi anche nelle famiglie praticamente in questi nuovi progetti educativi, che poi ormai sono assimilati dalla maggior parte delle persone, si vedono i genitori che vivono, anche quando si rendono conto che ci sono delle situazioni in cui è necessario intervenire, questo timore, questa paura, se non il terrore di dover prendere delle posizioni che suonino impopolari in un momento in cui anche il modello educativo nelle famiglie è stato completamente stravolto, per cui oggi dei genitori che vogliano intervenire e vogliono addirittura castigare i loro figli per delle mancanze anche gravi si sentono incapaci e impossibilitati a causa di tutti questi nuovi modelli emergenti che li criminalizzano e li trattano come dei poveri cretini. E quindi questo aspetto nelle famiglie oggi sta causando delle situazioni devastanti, perché purtroppo dà diciamo il via libera a tutta una serie di comportamenti prepotenti che non trovano argini, perché purtroppo anche qui le famiglie si trovano non solo a essere sconfessate quando vorrebbero intervenire per punire i figli dal punto di vista delle leggi che sono tutte contro, ma addirittura si trovano questi nuovi insegnamenti diciamo all'interno anche della Chiesa che sconfessano questi comportamenti anche educativi.
Allora, diciamo che dunque il Signore è misericordioso perché è giusto. Allora, se il Signore non fosse giusto non sarebbe neanche misericordioso, per cui fa parte della misericordia la giustizia. Qui dice, difatti il profeta Davide dice, meglio cadere nelle mani di Dio piuttosto che cadere nelle mani degli uomini, perché il Signore è Signore e tutte le cose le fa con giustizia. Anche i castighi è un dono, cioè castigare significa rendere casto, per cui quando il Signore vede che io mi sporco, Lui mi offre la possibilità di purificarmi. Ecco, e difatti quante sofferenze ci sono al mondo, che cosa sono cioccolatini queste sofferenze? Sono dolori che spesso formano anche la persona e soprattutto sgonfiano la presunzione di salvarsi senza meriti. Tant'è vero che di questo particolare non se ne parla proprio più, forse l'hanno cancellato pure. Dunque, uno dei peccati contro lo Spirito Santo, che sappiamo che i peccati contro lo Spirito Santo non saranno perdonati, bene, dice così, suona così: presumere di salvarsi senza meriti. È un peccato contro lo Spirito Santo, è un peccato che non viene perdonato, a meno che uno si penta amaramente, faccia le dovute penitenze, ma è un peccato contro lo Spirito Santo. Qui oggi si insegna a peccare contro lo Spirito Santo, cioè presumere di salvarsi senza meriti, qui continuando a far peccati e non confessarli, non pentirsi perché non è necessario. Oggigiorno vai a confessarti, cominciano, una volta ti dicono sia lodato Gesù Cristo, oggi ti dicono buongiorno, per cui diciamo almeno se uno diceva sempre sia lodato già affermava qualcosa che gli faceva bene, perché diciamo col buongiorno tu non saluti il Signore, no? Invece dicendo sempre sia lodato io affermo che il Signore va lodato. Pertanto è in contrapposizione al mio comportamento peccaminoso che vengo a confessare, no? Per cui dico sempre sia lodato. Mi pento già dicendo questo, insomma in qualche modo mostro che vengo a lodare il Signore per la sua misericordia, perché se io mi pento veramente Lui mi perdona. Poi non c'è neanche, non te fanno manco fare la penitenza che non serve. Poi addirittura si arriva al punto di dare la soluzione a chi non ha confessato nessun peccato. Per cui come si fa, ecco, a formare le coscienze in questo modo? La gente non sa che cosa vuol dire far peccati, dice ma forse sono invenzioni dei preti i peccati, no? Vabbè. Comunque Lucia, che parlava con la Madonna, e diciamo sappiamo che tutto quello che ha detto puntualmente è accaduto, per cui non si può dire ma bisogna vedere, può darsi che tutto quello che ha detto è accaduto, per cui noi non crediamo neanche a quel che vediamo dopo la seconda guerra mondiale, perché è importante questa diciamo anche l'impostazione di queste grandi apparizioni di Fatima, che sono definite il più grande evento biblico dopo la morte degli apostoli. Pensate che lei appare nel 17, per cui in mezzo a una guerra mondiale. Se fosse apparsa prima, tu ancora non avevi provato a patire la guerra, perché non era ancora scoppiata, se l'avesse detto prima. Se l'avesse detto dopo, la guerra sarebbe finita, per cui non avevi, cioè avevi davanti agli occhi l'effetto della guerra, ma è ancora più forte l'apparizione durante la guerra, perché dice stai male, bene, se non vuoi star peggio smettila di fare i peccati, per cui è apparsa in mezzo a una guerra dicendo che se non si smetteva, se non si fosse smesso di offendere Dio che era già troppo offeso, finita questa guerra ne sarebbe scoppiata una peggiore. Bene, cosa hanno capito gli uomini? Tutti gli uomini, dico, uomini quelli semplici e anche quelli di chiesa, cosa hanno capito? Niente, perché in pratica è scoppiata la seconda guerra mondiale. Per cui il peccato è una cosa seria, se non smettete di offendere Dio, perché queste sono offese verso Dio, finita questa guerra ne inizia un'altra. Allora che cos'è questo? Un premio. Diciamo che il Signore ci fa vedere che i peccati portano a grandi sofferenze e sono castighi, sono purificazioni, sono dolori, sono cose terribili. Pertanto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco questa lettera a Padre Fuentes, dice «Dopo la Seconda Guerra non è cambiato nulla, perché a tutt'oggi l'uomo ostinato continua a fare il male e non si cura, anzi diciamo che va sempre più in discesa, non ha intenzione di salire la china che porta, diciamo, alla salvezza, ecco, l'ascesi spirituale.
Claudio, volevo fare una domanda ad Antonio.
Sì.
Siamo dunque nel 1958, 22 maggio del 58 è l'anno in cui è stata inviata anzi questa lettera di Suor Lucia al padre Fuentes. A un certo punto la Madonna dice, Suor Lucia dice, siamo appena in tempo per trattenere il castigo del cielo. Io mi domando oggi, Antonio, 2014, questo è stato detto nel 58, siamo ancora in tempo per trattenere il castigo del cielo?
Ecco, questa è una domanda che merita una grande attenzione e alla quale si può rispondere in due modi. Credo che uno di questi modi sia quello che la stessa Immacolata abbia suggerito in chiusura di questa lettera, come dopo io vi leggerò. La Madonna dice questo sostanzialmente: il Signore ci offre l'orazione e il sacrificio come mezzi per evitare o per attenuare questi castighi, ma se l'umanità, nonostante questi appelli, non dovesse rispondere, e questa è un'ipotesi appunto avanzata negli anni 50, no? Ancora non era il 1960, qui dice: esauriti gli altri mezzi disprezzati dagli uomini, Dio ci offre con tremore, per Luigi, Dio ci offre con tremore l'ultima ancora di salvezza, e cioè le apparizioni della stessa Santissima Vergine, le sue lacrime. Sappiamo poi che, no, che ci sono stati anche questi fenomeni mistici delle lacrimazioni. Quindi, come diceva Claudio, tutto quello che ha detto Suor Lucia si è verificato. Domanda: siamo ancora in tempo? Beh, se sono vere le apparizioni di Medjugorje, possiamo dire che siamo in presenza di questo ultimo salvagente, cioè la Vergine in persona, le sue numerose apparizioni, dice Suor Lucia, le sue lacrime, messaggi di veggenti sparsi in tutte le parti del mondo. E la Madonna ha continuato che se non l'ascoltiamo e continuiamo l'offesa, non saremo più perdonati. Ecco, questo lo dice proprio nell'ultima parte della lettera. Quindi io dico che siamo ancora in tempo, cioè c'è un stretto passaggio che diciamo così potrebbe far passare quasi, no, in fila indiana l'umanità. Non tutto è perduto, ecco, non tutto è perduto, però siamo veramente agli sgoccioli della pazienza di Dio.
Anche perché noi vediamo chiaramente tutta questa ondata di male che si sta riversando sulle nostre società, anche in conseguenza purtroppo di queste iniziative legislative, di questi interventi a livello europeo che stanno devastando non solo le vite fisiche massacrate dall'aborto eccetera, ma oggi soprattutto sono gli assassini spirituali delle anime, che sono qualcosa di raccapricciante. Quindi, guardando soltanto questo scenario, certo ci verrebbe da pensare che non sembrerebbe che questi richiami abbiano avuto degli effetti, anche le apparizioni, le lacrime della Madonna, però ci sono, bisogna dire, tante anime immolate, tante anime vittime, tante anime sofferenti che in questo momento in modo sconosciuto, silenzioso, stanno sicuramente dando un contributo. Ecco, certo, tutto quello che vediamo all'esterno è certamente scoraggiante, non ci farebbe pensare che ci siano ancora gli spazi di manovra, però effettivamente c'è questo mondo misterioso, sconosciuto e silenzioso che evidentemente ancora esercita una sua influenza e che potrebbe in qualche modo dare un contributo decisivo spiritualmente.
Esattamente.
Penso che diciamo il castigo non si possa evitare ormai. Diciamo che se ci sarà, diciamo, un grande pentimento, potrà essere eventualmente attenuato il peso di tutto ciò, ma noi ad esempio abbiamo sempre di Sor Lucia, però, un'altra una visione che è segnalata nell'ultimo libro, Cammino sotto lo sguardo di Maria, edito dalle Carmelitane di Coimbra, che è stato anche tradotto in italiano e per edizioni carmelitane si trova, ecco che la Madonna fa vedere una cosa che dice pubblicatela dopo la mia morte, perché naturalmente è molto tragica questa visione, perché mostra, ecco, questa, cioè, l'angelo aveva questa lancia, questa spada di fuoco rivolta verso la terra, e però la Madonna ferma queste cose come per dire aspetta ancora, vediamo, cioè lascio tempo perché gli uomini si ravvedano. Ecco, lei ha speranza che gli uomini si ravvedano, ma noi vediamo che gli uomini vanno in senso contrario al ravvedimento, perché le leggi e gli eventi che stanno accadendo sono quelli che provocano veramente l'ira di Dio. Quali sono? Guai a chi scandalizza uno di questi piccoli. Sarebbe meglio non fosse mai nato, o che pure si legasse una macina al collo e si buttasse nel profondo del mare. Ora, siccome queste cose fino a qualche anno fa perlomeno non erano legalizzate, o perlomeno non erano proposte, adesso abbiamo addirittura, vorrebbero insegnare, la chiamano educazione sessuale, ma praticamente sono delle cose che fanno rivoltare lo stomaco, perché i bambini possano decidere poi, facendo tutte le esperienze, diciamo, del sesso, devono decidere se i maschietti vogliono restare maschietti o se vogliono diventare femmine, no? O il contrario. Ora, questo è veramente fare tentare Dio, ecco, non mi tentate come a Massa e Meriba nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, noi stiamo tentando Dio, perché tutte le altre cose erano già gravi, no? I peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Oggigiorno i ragazzi si sentono peccatori se non li fanno queste cose, si sentono anormali, debbono farle perché gli amici li prendono in giro, ma come sei, ma no, è possibile, ma devi fare esperienze, se non ci pensi tu ci pensano le ragazzine che ti dicono io quello me lo faccio, no? Pertanto immaginate un po', questo scatenerà proprio il castigo, perché le parole più terribili scritte nel Santo Vangelo si riferiscono proprio allo scandalo dei bambini, e queste cose le stiamo promuovendo adesso, sono già promosse in tante nazioni, ecco, e questa povera disgraziata Europa che ha avuto la grazia di essere stata evangelizzata e adesso addirittura non vuol neanche riconoscere le proprie radici cristiane, secondo voi il Signore cosa deve fare? Deve premiarla?
Claudio, c'è una considerazione che volevo condividere un attimo con te ed Antonio, che è questa. Fino a qualche anno fa c'era ancora, sopravviveva un barlume, diciamo, di fede cristiana anche nella formazione che le famiglie impartivano ai loro figli. Oggi ci troviamo in una situazione in cui siamo nella barbarie più totale, perché oggi ci sono generazioni di giovani che non hanno ricevuto niente, assolutamente nulla, al di fuori di cattivi esempi, al di fuori di insegnamenti perversi, al di fuori di cattivi maestri che hanno dato, diciamo, indicazioni del tutto fuorvianti, e quindi, diciamo, c'è sempre una minor colpevolezza da parte di questi bambini, di questi giovani, che oggi veramente sono, lo possiamo dire, sono generazioni imbarbarite completamente, non sanno più nulla, non sanno nemmeno cosa sia il segno della croce, cioè qui sono spariti tutti gli elementi basilari della fede in quella che era, diciamo, la culla della civiltà cristiana, stiamo parlando dell'Italia. E quindi se da un lato tutto questo spaventa, perché certamente è qualche cosa di terrificante quello che sta accadendo, dall'altra mi viene in mente questo pensiero, ma di fronte a un impatto drammatico come potrebbe essere quello di una situazione catastrofica, di sofferenza indicibile che viene avanti con l'approssimarsi di questi avvenimenti, non essendoci più, diciamo, delle barriere che sono barriere, diciamo, costruite da tutta una serie di elementi che in questo momento sono spariti, ci si trova come nel momento in cui, alla caduta dell'impero romano, queste popolazioni barbariche hanno potuto accogliere almeno parzialmente il messaggio cristiano con un'apertura diversa, proprio perché era un messaggio che aveva un impatto completamente nuovo nelle loro anime, e da lì poi l'inizio di una conversione dei popoli barbarici che sono diventati cristiani. Ma considerando questi nostri giovani, non si può pensare che una predicazione inaspettata in una situazione di sconvolgimenti, o la stessa sofferenza che diciamo in qualche modo elimina tutte le aspettative umane, dai telefonini a internet, Facebook, sparisce tutto, quindi li richiama bruscamente a una situazione di sofferenza, li riporta con i piedi per terra. In questa situazione di sofferenza anche un messaggio chiaro che viene annunciato non potrebbe, secondo voi, avere un impatto magari imprevedibile nei confronti di questi giovani che appunto sono diventati ormai quasi dei barbari?
Dunque, padre Pio diceva così: i figli dei vostri figli, sono quelli di cui tu stai parlando, non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Per cui i peccati dei genitori poi ricadono sui figli, cioè loro si trovano in una situazione che non hanno voluto e non hanno preparato, ma sono stati i genitori a preparare questa situazione di castigo. E diciamo che è tutto un gioco, chiamiamolo, di misericordia, perché questi giovani, noi sappiamo per esempio che Madre Speranza, vero, lei aveva detto così, dopo la grande prova, cioè ci saranno così tante vocazioni religiose che non ci sarà più posto nei conventi e nei monasteri. Cosa significa?
Ecco.
Che loro, immersi, diciamo, nella puzza, diremo così, quando sentiranno il profumo, apprezzeranno questo profumo e vorranno, diciamo, produrre a loro volta profumo di santità, cioè in odore di santità. Per cui diciamo che per reazione santa e per misericordia di Dio, questi qui, diciamo, cosa faranno sti giovani? Vorranno santificarsi, perché avranno visto che cosa ha prodotto il peccato, loro sì che lo capiranno bene. E naturalmente dovranno anche vuotare il purgatorio, che si riempirà, perché a parte l'inferno, ma dico anche il purgatorio, anche coloro che nel momento vero della tragedia, diremo così, o di quegli sconvolgimenti, che qui Lucia dice molte nazioni scompariranno dalla faccia della terra, noi non abbiamo mica capito cosa vuol dire, ma con quella visione lì di prima di cui ti parlavo, lei vede gli oceani che escono dalle loro sedi e invadono i continenti e poi ritornano nelle loro sedi e si trascinano le città. 2/3 dell'umanità, si dice, scompariranno. A questo punto l'uomo così gonfio di se stesso, di presunzione, che si sente come Dio, per cui insatanato, perché anche Lucifero si sente come Dio, ecco, di botto si sentirà come la polvere, si sentirà come un verme, si sentirà niente, ecco, per cui sarà messo sul binario giusto dell'umiltà, il binario in cui si pregherà per ottenere la grazia, vero, della conversione, della salvezza anche di coloro che sono in purgatorio. Pertanto questi poveri ragazzi, diciamo che loro non hanno colpe dirette, ma io l'altra sera una madre di un ragazzino, che una famiglia cristiana questa, però girano un po' anche su questi mezzi di comunicazione che li chiamano internet, ma diciamo sarebbe meglio dargli il termine di infernet,
Ecco, questo ragazzino gli ha detto alla madre: basta con le preghiere, io odio il cristianesimo. Questa povera madre di sto ragazzino, non è un ragazzone, un ragazzino,
mamma mia,
è rimasta stecchita.
Terribile,
ecco,
terribile.
Ma chi gliele avrà insegnate queste cose? Tu vai in internet e trovi l'internet.
Pazzesco. Siccome volevo chiedere ad Antonio, siccome siamo a due terzi già del tempo della nostra trasmissione, se potevamo andare avanti con la lettura della lettera di Suor Lucia.
Certo, certo, certo. Allora guadagniamo quest'altra, scusatemi, quest'altra frazione della lettera di Suor Lucia, che credo contenga anche un po' il nucleo, no, del problema attuale, e cioè il problema delle anime consacrate, delle anime religiose e di quello che sta avvenendo, un po' il nucleo, no, del terzo segreto di Fatima. Sentite che cosa dice Suor Lucia. Però, padre, bisogna dire alle persone che non devono stare a sperare in un richiamo alla preghiera e alla penitenza, né dal sommo pontefice, né dai vescovi, né dai parroci, né dai superiori generali. È già tempo che ognuno, di sua iniziativa, compia opere sante e riformi la sua vita secondo i richiami della Madonna Santissima. Il demonio vuole impadronirsi delle anime consacrate. Lavora per corromperle, per indurre gli altri alla finale impenitenza. Usa tutte le astuzie, suggerendo perfino di aggiornare la vita religiosa. Ne proviene sterilità alla vita interiore e freddezza nei secolari, circa la rinuncia dei piaceri e la totale immolazione a Dio. Lo ricordi, padre, che due fatti concorsero a santificare Giacinta e Francesco: l'afflizione della Madonna e la visione dell'inferno. La Madonna si trova come fra due spade. Da una parte vede l'umanità ostinata e indifferente ai castighi minacciati, dall'altra vede che noi, vede noi che calpestiamo i santi sacramenti e disprezziamo il castigo che si avvicina, restando increduli, sensuali e materialisti. Mi fermo qua. Mi fermo qui, Pierluigi.
E
sì, lascio a te.
Chiaro, dico, più chiaro di così, mi sembra, diciamo, che sta parlando dei nostri tempi, dei nostri momenti, ecco, non è cosa vecchia questa. La stiamo vivendo, la sentiamo bruciare sulla pelle questa situazione. Di pure, Pierluigi.
No, io ascolto molto volentieri quello che tu stavi, diciamo, iniziando a dire. Dico soltanto che qui nel 1958, per esempio, si dice questo, addirittura qui si vuole aggiornare la vita religiosa, dunque stavo cercando proprio la citazione esatta, dove la Madonna dice, ecco, tutte le astuzie, il demonio usa tutte le astuzie, suggerendo perfino di aggiornare la vita religiosa. Qui mi sembra che l'aggiornamento, per esempio, della vita religiosa sia già una cosa fatta, nel senso che non mi sembra che ci siano, salvo rarissime eccezioni, istituti dove non c'è stato questo aggiornamento.
Allora, guarda, posso dire una cosa. Tu pensi, invece, cioè, la Madonna chiede di aumentare la preghiera e la penitenza, e qualcuno propone di aggiornare la vita religiosa facendo meno preghiera e meno penitenza. Qui dico, ed è interessante perché si parla di aggiornamento, ma in pratica qui andiamo verso la notte, non verso il giorno. Ma per comprendere, diciamo che ho una chicca di Padre Pio. Qui, diciamo, Padre Pio è contemporaneo di tutte queste vicende.
Allora, il generale dei francescani, qui le famiglie francescane sono tre, io per privacy non dico qual è. Allora, il generale di una di queste tre famiglie francescane va da Padre Pio e dice: padre, preghi per noi, perché io sto andando a Roma per fare le nuove costituzioni. Padre Pio si gira di scatto e dice: tutte chiacchiere e rovine. Ma sa, padre, i giovani oggi, sa, portare l'abito, andare scalzi, la tonsura, lanciarsi di notte, dice, ma queste cose è impossibile proporle ai giovani, bisognerà aggiornare. E Padre Pio risponde, dice così: cacciateli via tutti, mandateli a casa. Ma che cosa credono questi? Di fare loro un piacere al serafico padre, o è il serafico padre che gli fa un piacere di accoglierli nella sua famiglia? Ultima frase che era come un tuono: il serafico padre non vi riconoscerà nel giorno del giudizio, cioè non vi riconoscerà come suoi figli nel giorno del giudizio. Per cui a Padre Pio conferma e sigilla questo quanto abbiamo letto prima, perché noi possiamo parlare tanto, ma qui praticamente con questa frase dovrebbe aver spiegato tutto.
Sì, sì.
Oggigiorno abbiamo aggiornato, vedi i ciclisti vestiti da ciclisti, vedi i tennisti vestiti da tennisti, tutti quanti che si vestono qua, i meccanici, eccetera, eccetera, ma non si capisce perché, coloro che hanno per loro vocazione di servire il Signore, nessuno deve sapere dove sono, come sono e quando sono. Quando io ricordo che abbiamo fatto delle passeggiate con Don Nello, che sempre teneva l'abito, pensate che la gente, io stavo a fianco a lui, si fermava e diceva: Reverendo, mi complimento con lei, dice, perché vedere un prete oggigiorno mi rallegra vedere che ci sono ancora i preti, perché sono spariti, cioè forse li trovi in chiesa, però dice, vedere un prete che dice testimonia anche la sua fede vestendosi, vero, con gli abiti religiosi, questo mi rallegra molto, molto, ecco. Non solo, ma addirittura vi posso dire che Don Attilio, che se fosse andato in giro in borghese non sarebbe accaduto quello che è accaduto, addirittura un giorno si è confessato perfino il controllore, il bigliettaio che sta dentro al treno, perché dice finalmente vedo un prete, gli ha detto, no? E poi lui ha cominciato a parlare, insomma, ha fatto sta che là, l'ha pure confessato, è ringraziato, dice, guardi, per me è una giornata meravigliosa, perché io sono sempre in giro, ma trovare un prete che mi ha fatto pulizia generale è una misericordia di Dio.
Bellissimo, e questo credo che è uno dei tratti proprio apostolici di Don Attilio. Volevo chiedere, Antonio, prima di riprendere l'ultima parte della lettera di Suor Lucia, se un tuo commento, una tua osservazione su questa citazione. Lo ricordi, padre, che due fatti concorsero a santificare Giacinta e Francesco: l'afflizione della Madonna e la visione dell'inferno.
Sì, è proprio così. L'afflizione della Madonna per le anime, appunto, che si perdono, e soprattutto per questo attacco che il nemico della nostra fede sta facendo verso le anime consacrate. Ecco, questo lo dobbiamo capire bene. È chiaro che, se e lo ha detto anche durante degli esorcismi, no? Cioè, quando riesco a impadronirmi dell'anima di un sacerdote, di un parroco, io mi porto all'inferno tutta la parrocchia, cioè cose di questo tipo, cioè è un effetto domino, come possiamo noi dire, cioè il cattivo esempio che viene dall'alto trascina le anime, e guardate quanto è abile il nemico, che non riposa mai, al contrario di noi che siamo sonnacchiosi e ci lasciamo trascinare dalle cose. Quindi è molto importante comprendere la strategia che è stata messa in atto, soprattutto nei nostri giorni, e voglio ricordare una cosa, che il cardinale Eugenio Pacelli, cioè prima che diventasse Papa Pio XII, commentando questa lettera, diciamo, anzi le cose che aveva detto Sor Lucia già prima, diciamo, parlò di un suicidio. Dice, questo, sono preoccupato, dice Pacelli, per il messaggio che la Beata Vergine ha dato a Lucia di Fatima. Questo insistere da parte di Maria sui pericoli che minacciano la Chiesa, quindi no, i consacrati, i religiosi, è un avvertimento divino contro il suicidio, di alterare la fede nella sua liturgia, la sua teologia e la sua anima. Adesso io vi chiedo, no? Cioè, è una domanda retorica, logicamente. Ci siamo lasciati appena alle spalle questo sinodo, no, dei vescovi sulla famiglia. Sapete l'immagine che mi ha suggerito un mio amico ateo, che quindi questi osservatori esterni di queste vicende della Chiesa, ha detto che praticamente quello che sta avvenendo è un'operazione di marketing, cioè voi state perdendo consensi e state abbassando, no, così, l'asticella, perché se no nessuno più viene in Chiesa. Cioè l'effetto che queste discussioni hanno su coloro che invece sono, si interrogano, hanno dei dubbi, no? Magari si vogliono avvicinare alla fede, è quello di dire: siete diventati contraddittori, non siete più testimoni della verità, state svendendo, perché siete in difficoltà?
Certo, io, Antonio, conferma di quanto stai dicendo, che condivido pienamente, purtroppo, perché è così. Giorni fa, commentando varie notizie, ho letto una citazione del segretario della Lega Nord, questo Salvini, che è un personaggio che vive, in una intervista che gli hanno fatto, lui commentava, diciamo, la sua situazione personale di divorziato in relazione a queste aperture che si stavano, diciamo, manifestando all'interno del sinodo sulla famiglia. E a un certo punto nell'intervista sul giornale l'intervistatore gli chiedeva: ma lei è contento da divorziato, lei è contento di queste aperture? E Salvini risponde dicendo: no, non sono contento, perché io ho sbagliato, sono una persona che non è in linea con quello che è l'insegnamento della Chiesa e non vorrei mai una Chiesa che si piegasse ai peccati, agli errori, agli sbagli, no? E questo mi ha colpito molto, perché ricorda un po' l'atteggiamento di Erode di fronte a Giovanni Battista. Che ve ne pare voi? Perché credo che ci siano, diciamo, persone che in questo momento vivono queste situazioni difficili.
Io credo che ci sia un progetto, no? Perché la Chiesa, combattuta dall'esterno, è sempre cresciuta, per cui il nemico è entrato, infatti il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, ma sarà entrato prima il fumo, ma dopo sarà entrato anche l'affumicatore, no? con tutti i suoi adepti. Praticamente noi abbiamo all'interno della Chiesa nemici della Chiesa, no? E quando si combatte dall'interno la Chiesa sono cose terribili. Ecco, pertanto si vuol demolire, perché con questa, diciamo, con questa ammissione noi praticamente, vedi che qui dice: calpestiamo i sacramenti e disprezziamo il castigo che si avvicina. Allora, io sono responsabile della Chiesa, qui il cielo mi dice, vede, la Madonna vede che noi calpestiamo i sacramenti, il matrimonio è un sacramento, ma se ti do la comunione calpesto anche l'Eucarestia e calpesto anche la confessione, perché tu praticamente continui a peccare, non
prometti di smettere di peccare, per cui diciamo la confessione se non c'è il pentimento non è valida, se non è valida la confessione non è valida neanche la comunione e naturalmente diciamo metti sotto i piedi, come dice qua, restando sensuali e materialisti, metti sotto i piedi 3 sacramenti, fai 3 sacrilegi in uno e con permissione magari dei pastori, per cui la Chiesa, diciamo, siccome ha mancato alla richiesta del cielo, è la Chiesa che piglia le batoste, no? Perché se le merita.
Siamo verso la fine della nostra trasmissione e pregherei Antonio di leggerci l'ultima parte del messaggio, che forse è quella che in qualche modo riepiloga e dà la luce finale su tutto il contenuto che abbiamo letto fino adesso.
Sì, con molto piacere. Allora, si chiude così questa lettera, dice: la Madonna ha detto espressamente, ci avviciniamo agli ultimi giorni, e me lo ha ripetuto 3 volte. Affermò prima che il demonio ha ingaggiato la lotta decisiva, cioè finale, dalla quale usciremo vittoriosi o sconfitti. O siamo con Dio o siamo col demonio. La seconda volta mi ha ripetuto che i rimedi ultimi dati al mondo sono il Santo Rosario e la devozione al Cuore Immacolato di Maria. La terza volta mi disse che esauriti gli altri mezzi disprezzati dagli uomini, ci offre con tremore l'ultima ancora di salvezza, la Santissima Vergine in persona. Sue numerose apparizioni, sue lacrime, messaggi di veggenti sparsi in tutte le parti del mondo. E la Madonna disse ancora che se non l'ascoltiamo e continuiamo l'offesa, non saremo più perdonati. È urgente, Padre, che ci si renda conto della terribile realtà. Non si vuole riempire le anime di paura, ma è solo urgente richiamo perché, da quando la Vergine Santissima ha dato grande efficacia al Santo Rosario, non c'è problema né materiale né spirituale, nazionale o internazionale, che non si possa risolvere col Santo Rosario e coi nostri sacrifici. Recitato con amore e devozione, consolerà Maria, tergendo tante lacrime dal suo cuore immacolato.
Ecco, siamo ormai giunti alla conclusione. Volevo chiedere a ciascuno di voi, a commento di quest'ultima parte, proprio un flash finale e un piccolo commento da lasciare ai nostri amici radioascoltatori come considerazione e riflessione, proprio che diventi qualche cosa che si consolida proprio come meditazione per questi tempi così, così difficili che stiamo vivendo.
Mi permetto di anticipare Claudio e lascerei a lui poi la chiusura, no, della nostra trasmissione. Proprio stamattina sono stato reduce, diciamo così, da una visita alla Madonna del Monte qui a Campobasso. L'immagine, la statua della Madonna che lì è conservata, presenta nella sua mano destra un'ancora. Ecco, l'ancora la ritrovo qui, no, come ultima ancora di salvezza, è il Santo Rosario. E non c'è problema che non possa essere risolto con il Santo Rosario, però attenzione, qui c'è una postilla che può sfuggire. Il Santo Rosario e i nostri sacrifici. Ecco, se ci leviamo questa seconda parte, pensate, non basta neanche il Santo Rosario. Qui le cose sono due, no? E non si, è un binomio, non si può scindere una parte dall'altra. Preghiera e penitenza. E questo è il cuore di Fatima e speriamo che riusciamo finalmente a dare una risposta positiva alla Vergine. E poi cedo la parola a Claudio.
Praticamente noi abbiamo sotto gli occhi quel che sta accadendo, cioè non pare che abbiamo intenzione di pentirci,
di quel che abbiamo fatto e neanche di quel che abbiamo intenzione di fare. Vorremmo legalizzare, cioè contro la legge di Dio, vogliamo fare leggi anticristo, antidio, e chiaramente l'uomo a questo punto, diciamo, i guai se li va a cercare. Ecco, dice l'ultima ancora di salvezza è il Santo Rosario con i sacrifici, ma diciamo che bisognerebbe aumentare i rosari, perché aumentando i rosari diciamo che devi sacrificare il tempo perduto, e oggi se gli italiani, i tempi che passano davanti alla televisione, è vero, li passassero pregando, credo che accadrebbe un bel miracolo anche nella nostra Italia. Vogliamo avere il lavoro scioperando, ma diciamo che il Signore ci ha messi alle strette proprio per questo motivo. Dice: senza di me non potete fare nulla di buono, voi volete fare tutto senza di me, perché mi escludete dalle scuole, mi escludete con i crocifissi che non volete da nessuna parte, mi escludete dalle leggi che voi promulgate, bene, non volete che io vi aiuti, fate da soli, e siamo inguaiati fin sopra i capelli. Allora, se invece il popolo dicesse: Signore, abbi pietà di noi, facessimo come i niniviti, ammettessimo i nostri peccati. A Ninive anche il re fece penitenza, ma noi abbiamo i nostri governanti che ci propongono non di far penitenza, cioè ce la fanno fare la penitenza, ma diciamo però per fini diversi da quelli divini. Ecco, pertanto per ottenere un cambio di rotta, ma penso, ecco, si potrebbe dire: ma voi siete pessimisti. No, siamo realisti, perché dal 58 fino adesso queste parole, diciamo, sono oro colato, non vengono considerate, non sono state prese in considerazione, pertanto vediamo che quel che è scritto sta accadendo, per cui lo sapevamo già da tanto tempo tutto ciò, però continuiamo imperterriti a seguire la via in discesa e non quella in salita. Io invito tutti quanti a pregare, e Padre Pio era uno che sgranava corone in quantità, diciamo più di 100 al giorno. Padre Pio, che era impegnatissimo, continuava a pregare, e diceva: ma padre, quanti rosari dite? Se la Madonna ha chiesto di dirne tanti, lei lo sa il motivo, obbediamo, Padre Pio, con tutta semplicità. Ecco, bisogna che ricuperiamo il tempo perduto. Vedi, una partita di calcio 90 minuti, ecco, i 90 minuti fa conto che puoi dire 6 corone del rosario, per cui fai più gol te dei terzini e degli attaccanti.
È così, credo ormai abbiamo già sforato con il tempo. E io volevo intanto ringraziare Claudio e Antonio per la loro partecipazione a questa nostra trasmissione, e vi lascio, amici radioascoltatori, con questo diciamo stringato messaggio di Suor Lucia, che ci ricorda: o siamo con Dio o siamo col demonio, non ci sono compromessi, non ci sono vie di mezzo, è l'ora, credo, l'ora della serietà. Nel ringraziarvi ancora tutti quanti, vi auguro una buona serata e a tutti un caro saluto e un appuntamento la prossima settimana.